Impenitenza e disperazione di Giuda. Dopo aver ritirato il denaro pattuito, Giuda non si allontanò molto da Gesù perché voleva aspettare la conclusione del processo. Era convinto che il maestro fosse perfettamente in grado di confondere i suoi accusatori, perciò, dopo la sua assoluzione, avrebbe potuto godersi in pace il suo guadagno. Rimase invece turbato quando si accorse che Gesù non aveva alcuna intenzione di difendersi e che sopportava tutto con pazienza e mansuetudine. E quando vide che lo conducevano da Pilato, capì che sarebbe stato condannato. Allora fu preso dalla tristezza e si allontanò, tormentato dal rimorso. Giuda conobbe la gravità del suo peccato solo dopo averlo compiuto e se ne rattristò profondamente, anche perché il demonio lo tormentava per farlo precipitare nella disperazione. Il nemico infernale fa così con tutti. Prima mostra il peccato come fonte di piacere per la carne e poi, quando lo si è commesso, ne rivela tutta la mostruosità, per riempire l'anima di vergogna, per farla cadere nella disperazione e toglierle ogni desiderio di rialzarsi. Se Giuda, dopo aver visto la scelleratezza del suo gesto, invece di farsi prendere dallo sconforto, avesse rivolto lo sguardo a te, o Gesù, implorando il tuo aiuto e il tuo perdono, ben diversa sarebbe stata la sua sorte. Io invece voglio innalzare a te il mio sguardo e supplicarti di concedermi la grazia che ritieni necessaria perché io mi sollevi dallo stato in cui mi trovo. Fa che io, dopo aver preso coscienza della quantità e della gravità dei miei peccati, non mi avvilisca per non rischiare di cadere nella disperazione. Concedimi inoltre che la consapevolezza delle mie colpe aumenti la mia umiltà, affinché io possa offrirti un sincero pentimento ed un'efficace riparazione. Per i tuoi eletti anche il peccato può concorrere al loro bene, perché la caduta li rende più umili e più cauti. Per la tua gloria concedi anche a me questa consolazione, in modo che io non ti offenda mai più. La tristezza che provo per i miei peccati, se mi guida a Dio, è dono di Dio, ma se mi allontana da Lui è un inganno diabolico. Dovrò perciò analizzare bene i sentimenti che provo quando penso alle mie colpe. Spaventato dalla propria coscienza e dal ricordo delle sventure minacciate da Gesù nell'ultima cena a chi lo avesse tradito, Giuda prova un terribile rimorso per la sua colpa. Si presenta ai capi dei sacerdoti e fa una pubblica confessione del suo peccato. Restituisce i 30 denari in male acquistati e restituisce anche la fama al suo maestro, dichiarandosi traditore di un innocente. Ma il suo gesto non gli giova perché è frutto solo di un sentimento naturale. Non nasce, cioè, da una convinzione di fede e di speranza e quindi non può cancellare il suo peccato. Giuda si accusa del tradimento, ma come se avesse tradito un semplice uomo onesto e non il figlio stesso di Dio. Ecco la mancanza di fede. Egli pensa ai miracoli di Gesù e ai benefici da lui ricevuti come aggravanti della sua colpa. Ma non pensa affatto alla sua misericordia, non confida in lui e non gli chiede perdono. Ecco la mancanza di speranza. Ora perciò è come un nuovo Caino che non crede possibile per sé alcuna misericordia. talvolta anch'io sono combattuto da una simile tentazione e devo riconoscere che la merito per aver continuato per anni come Giuda ad abusare, mio Dio, della tua misericordia. Ma tu non permetti che io mi disperi, temendo il tuo castigo e giudicando la mia malizia più grande della tua bontà. Fa che io sia convinto che la tua misericordia è infinita ed aiutami ad implorarla con tutto il cuore. Manterrò vivo il ricordo dei miei errori per rimanere nell'umiltà, visto che più di ogni altra è questa la virtù che ci spinge a confidare in te. Aiutami, Signore, a corrispondere al dono della fede, affinché sia sempre viva in me la speranza della salvezza. Nell'accostarmi al sacramento della confessione, farò in modo che il mio pentimento non sia come quello di Giuda. Sono veramente convinto che le mie colpe sono offese fatte soprattutto a Dio e non solo agli uomini. Pensando alla sua atroce malvagità, Giuda riconosce di essere diventato sgradito a Dio, agli angeli e agli uomini. Stravolto e delirante, non sa più a chi rivolgersi. Ricorre ai capi della sinagoga e rivela loro l'angoscia del suo cuore per avere un po' di conforto. Ma questi gli rispondono con disprezzo. A noi non importa nulla della tua inquietudine. Dovevi pensare prima a quello che stavi facendo e prevedere le conseguenze del tuo tradimento. Giuda sapeva che Gesù amava i peccatori e desiderava usare misericordia a tutti. Sapeva anche che egli non aveva mai rifiutato nessuno e che anzi aveva accolto con tanta dolcezza perfino i peccatori più incalliti. Inoltre, poco prima, aveva visto Pietro, che, dopo aver rinnegato il Maestro, con le sue lacrime di contrizione, aveva dimostrato che era possibile ottenere il perdono di qualunque peccato. Poteva quindi farsi coraggio anche lui e ricorrere a Gesù con piena fiducia. Giuda era consapevole poi di essere amato teneramente dalla Beatissima Vergine in quanto apostolo di suo figlio. Perciò, se fosse ricorso a lei pentito ed umiliato, avrebbe certamente ottenuto il suo intervento come mediatrice ed avvocata. Ma tutte queste cose non sfiorano neppure l'anima di quel disgraziato. Per lui fu fatale quindi non tanto l'aver tradito il Salvatore, quanto l'aver rifiutato di confidare nella sua misericordia. Non gli erano neppure mancate le ispirazioni divine, ma aveva preferito non ascoltarle, facendosi accecare dalla passione alimentata dalla tentazione diabolica. Mio Dio, io temo che il demonio mi assalga con questa tentazione e mi mostri la quantità dei miei peccati, soprattutto nell'ora della mia morte, per farmi disperare della tua misericordia. Adesso, per allora, io mi rivolgo a te, Padre. Abbi pietà di me e non permettere che io perda la speranza di cantare in eterno le tue lodi. Libera la mia anima non solo dal nemico infernale, ma anche dall'orrore e dal timore che provo per lui. Maria Santissima, rifugio dei peccatori, assistimi e difendimi da questo essere crudele e prega per me affinché io speri nella misericordia di Dio durante tutta la vita, specialmente nell'ora della mia morte. Mi abituerò, mentre sono sano, a compiere spesso atti di speranza per esercitarmi a farlo nell'ora della mia morte. Il demonio, vedendo che Giuda si è pentito del suo peccato ed ha confessato la sua colpa alla presenza dei sacerdoti, teme che egli si penta davvero anche in maniera soprannaturale e perciò riempie subito di tenebre e di orrori la sua fantasia per dargli l'ultimo scossone e farlo precipitare nell'impenitenza finale. Lo sciagurato potrebbe ancora farsi forza e sperare nel perdono. Dovrebbe solo ricordarsi che Gesù non gli ha negato né il boccone dell'amicizia nel cenacolo né il bacio della pace nell'orto. Ma a queste cose egli non bada. Gettati con rabbia i 30 denari nel tempio, va ad impiccarsi con le proprie mani, dopo essersi riconosciuto colpevole e costituito testimone, giudice e carnefice di se stesso. Dobbiamo persuaderci che Giuda è morto impenitente e disperato. Che cosa lo aveva ridotto in quello stato? La sua avidità e il suo attaccamento al denaro. E come mai questa passione si era tanto radicata in lui? Perché era stato negligente nel combatterla e quindi le aveva permesso di produrre nel suo cuore un danno gravissimo. Era diventato refrattario alla grazia. Questo purtroppo avviene non di rado a tanti altri che Dio lascia nella condizione di peccatori, condizione che volontariamente hanno scelto. Anche a me potrebbe succedere altrettanto, quanto meno me l'aspetto, perché anch'io ho dentro di me certe passioni da cui talvolta mi lascio vincere. Se Dio dovesse abbandonarmi e permettermi di fare una brutta fine, dovrò incolpare solo me stesso e la mia accidia, in cui tuttora persevero, rischiando veramente il castigo eterno. Dio onnipotente, io, misero nulla, mi umilio davanti a te e ti prego di non abbandonarmi. Tu dici al mio cuore che se questo dovesse succedere, la colpa sarebbe mia e non tua. Però io, senza la tua grazia, non posso niente. Ispirami dunque tutto quello che ti piace e aiutami a realizzare le tue ispirazioni. La mia debolezza sia vinta dalla tua misericordia. Quando mi accorgo di non temere l'abbandono di Dio, è proprio allora che devo preoccuparmi. E devo porvi rimedio aumentando la mia umiltà, perché solo in essa non mi mancherà mai la speranza della salvezza eterna. Continuiamo ad analizzare il caso di Giuda. Innanzitutto, egli crede che la sua felicità consista nel possedere denaro. Perciò ne è terribilmente avido. Per la sete di denaro ruba e arriva addirittura a tradire il suo divino maestro e a farlo catturare in gran fretta per la smania di intascare il compenso. Ma dopo aver ricevuto quei 30 denari, dov'è la felicità tanto desiderata? Il suo piacere dura un momento, perché subito lo assale una cupa tristezza. La mattina, di buon'ora, getta via quei denari e si uccide con un laccio alla gola, perdendo così il denaro, la vita e, a causa della sua disperazione, anche l'anima. Così avviene generalmente in ogni piacere del mondo che si cerca con il peccato. Vana e momentanea è quella soddisfazione, ma acuti e durevoli sono poi i rimorsi della coscienza ed eterni i tormenti che la giustizia divina ha preparato per i peccatori ostinati. Anima mia, vale la pena allora essere attratti da soddisfazioni mondane che passano così veloci? È una vera pazzia amare i beni destinati a finire invece che amare Dio, bene sommo ed eterno. Eppure, io ho vaneggiato in questa pazzia quasi per tutto il tempo della mia vita. Ho amato la vanità, la sensualità, il benessere e la comodità. Ho amato la maldicenza, il puntiglio e l'ingiustizia. E quella contentezza che speravo di trovare nei miei vizi è svanita presto. Ora mi accorgo di essere stato ingannato da un'illusione. Mio Dio, non permettere che io mi attacchi né ai piaceri né alle consolazioni di questo mondo, per non ritrovarmi poco a poco nella condizione di Giuda, il quale trovò l'inferno dove aveva pensato di trovare il suo paradiso. Mio Salvatore, tu che neghi le tue consolazioni a chi ama i godimenti terreni, fa che io disprezzi la vanità e tutto ciò che è contrario al tuo volere, per poter gioire solo di te, unica ed eterna dolcezza. Godere sia dei piaceri momentanei di questa terra che di quelli eterni dell'aldilà è impossibile. È necessario che io rinunci agli uni o agli altri. La mia fede e la mia ragione faranno la scelta. Confrontiamo la caduta di Giuda con quella di San Pietro. Entrambi sono stati scelti come apostoli ed entrambi hanno peccato. Ma Pietro si pente e diventa santo. Giuda invece si dispera e quindi si danna. Della sua salvezza Pietro deve ringraziare la divina pietà e dire con San Paolo: «Io sono quel che sono per grazia di Dio». Mentre Giuda, della sua rovina, deve incolpare solo se stesso. Quindi, se dobbiamo sempre sperare di salvarci, come ha fatto Pietro, siamo tenuti anche a temere di perderci, come è successo a Giuda. Temendo ed insieme sperando, vivremo nell'umiltà. Noi non possiamo sapere come finiremo. Solo a Dio è nota la storia di ciascuno. Perciò è un forte motivo di umiltà non ritenersi mai sicuri di aver guadagnato la vita eterna. Spesso si è letto di alcuni che parevano stelle di santità, gratificati del dono dei miracoli e dell'estasi, che poi sono caduti nel peccato e nell'impenitenza finale. Altri, invece, dopo essersi per anni voltolati nel fango della mondanità, sono stati sollevati dalla mano misericordiosa di Dio e portati alla salvezza. Sapendo queste cose, è impossibile che un'anima riesca ad insuperbirsi. Mio Dio, per darti gloria non so servirmi dei giudizi per me incomprensibili della tua sapienza. Li uso unicamente per crearmi ansietà e turbamento, pur sapendo di far male, perché dove c'è inquietudine non c'è il tuo spirito, che è spirito di consolazione e di pace. Aiutami allora a servirmene per rimanere nell'umiltà e con essa darti gloria. Nonostante le mie mancanze e la mia fragilità, voglio sperare di essere anch'io destinato alla salvezza, perché il paradiso mi è stato promesso e meritato da te, mio Salvatore. In me stesso ho tanti motivi di disperare della salvezza eterna. Solo in te sono le ragioni di sperarla fermamente. Giuda non ha considerato il prezzo della sua redenzione. Ecco perché si è disperato e poi si è perduto. Io invece voglio considerarlo molto bene, meditando la passione di Gesù. Così la mia speranza si ravviverà. Gesù è accusato dai giudei davanti a Pilato. Pilato sa che i giudei, tenaci osservatori delle loro tradizioni, non sarebbero entrati nel suo palazzo. Perciò esce lui sopra una loggia. Vedendo Gesù legato con tante funi e catene, segno questo di una straordinaria colpevolezza, e non avendo avuto alcuna informazione sui suoi delitti, domanda ai sacerdoti e agli scribi quali accuse portino contro quell'uomo. Pilato non si fida né della pompa esteriore che vede, né dei clamori che ode, ma vuole procedere con equità e non giudicare alla cieca. Confrontiamo i giudei con Pilato. Questi, uomo pagano che non sa nulla delle cose religiose ebraiche, cerca di esaminare con diligenza la causa di Gesù, perché la sua ragione umana non gli permette di condannare un innocente. I giudei, al contrario, nati e cresciuti nella religione del vero Dio, calpestando il comandamento divino di non far morire chi è giusto, vogliono che Gesù, assolutamente innocente, sia ucciso come fosse un malfattore. Si compie così la profezia secondo la quale vi sarebbe stata più malizia, perfidia ed impietà nel popolo della sinagoga che negli infedeli. Purtroppo la profezia è valida anche per il nostro tempo. Quante volte vi è più rettitudine nel semplice cristiano che nel teologo? Più onestà nel secolare che nel religioso, più virtù in chi è immerso nelle attività del mondo che in coloro che si impegnano in un cammino di spiritualità e di perfezione. Quanti, pur essendo meno istruiti di me, sono migliori perché hanno una coscienza più retta e sono più osservanti della legge di Dio. Ci sono tanti che non sanno né leggere né meditare, e neppure approfondire i tuoi santi misteri, ma ti rispettano, ti amano e ti servono con maggiore fedeltà della mia. E tanti altri, addirittura tra i pagani, sanno amare più di me il loro prossimo, obbedire ai superiori, avere pazienza nelle avversità e non far torto a nessuno, né con le parole né con i fatti. Dio mio, non permettere che in avvenire trascuri ancora i tuoi comandamenti. Ti prego di darmi la forza di reprimere e di vincere le mie passioni dominanti, perché sono queste che mi rendono cieco e duro di cuore come lo furono i giudei. Quando sarò sul punto di commettere un peccato, ricorderò ciò che disse Pilato ai giudei. Che accuse avete contro quest'uomo? E penserò a come egli è vissuto per vedere se merita di essere offeso.